vedete questo? Questa è l'ambiguità, posso dirlo?
Certo.
Vedete, no. È bellissimo questo, perché è l'ambiguità, perché questi due corpi possono essere letti in due maniere, una danza che porta all'incontro vero e quindi alla comprensione piena, e possono essere letti anche come un'illusione e un evitamento, perché se vedete in realtà i corpi non si sfiorano davvero. Sarebbe interessante vedere questa duplicità della, e le cose di noi umani sono sempre più complicate di quanto sembrano, no? C'è un certo rapporto che è rapporto e c'è un certo rapporto che è illusione del rapporto. Sembra che facciamo di tutto per evitarlo. Il dramma del contatto.
Il dramma del contatto. Oh. Vabbè, grazie infinite, veramente i due relatori. Carissima, sensibilissima Andreina, che io penso che tutti quanti voi conoscete qui a Mestre, perché è veramente un personaggio dalle molteplici sfaccettature. Poetessa, scrittrice, ha appena vinto un premio, premio Kafka per un suo libro, ecco, giornalista e persona davvero impegnata col suo corpo, anzi non col suo corpo, ecco che sto commettendo anch'io l'erroraccio che commettiamo tutti. Allora, ho bisogno di un volontario o di una volontaria a scelta, per cortesia, che deve fare una semplicissima operazione: distribuire questi a ognuno di voi, poi capirete perché. Grazie, abbiamo qui Sergei, un applauso di incoraggiamento per il nostro giovane volontario. Sergei, vieni.
È gratis, è qui.
Allora, questo poi resta a voi, è un omaggio, così vi ricorderete della giornata, della presentazione. Ho voluto un po' vivacizzare questa presentazione, poi capirete perché. Allora, intanto forse può essere interessante capire un attimo, conoscere un attimo molto brevemente la storia di questo libro, che comincia sulla bancherella di Bric-et-Brac in montagna, dove io ho trovato un altro libro, chiaramente non il mio, già bello scritto magari, ho trovato un libro di Will Reich, senza ancora sapere che era quel Reich. Il libro si intitola Genitalità e io vi confesso che nel leggerlo mi sono commossa perché mi sono sentita compresa come persona, mi sono commossa perché mi sono sentita compresa nei miei problemi, che ovviamente c'erano come un pochino li abbiamo tutti, ma comunque adesso non voglio generalizzare e non voglio certo sminuire i miei problemi per tirar fuori quelli degli altri, ci mancherebbe. Fatto sta che io avevo cominciato ad andare in analisi, d'accordo? Avevo qualche rognetta e così ho trovato il coraggio di affrontarla, perché vi assicuro che ci vuole un po' di coraggio per guardarsi veramente dentro. Bene, la cosa curiosa che mi è accaduta è che contemporaneamente, proprio io che ho sempre aborrito lo sport, me ne sono guardata bene, ho sentito una ragazzina pigra in fondo, preferivo stare sul divano a mangiare i panini e a leggere, e ho sentito il bisogno, non vi so spiegare per quale motivo, per questo dico curiosamente, ma ripeto, ho sentito il bisogno di cominciare a fare qualcosa col corpo, si dice, no? E mi sono rivolta, forse perché pensavo di fare poca fatica, mi sono rivolta allo yoga. E non so se qualcuno di voi lo conosce, se l'ha mai praticato, ecco. Però mi si è aperto un mondo. Adesso ripeto, c'è qualcuno di voi che ha praticato? Mai? Accidenti. No, ecco, una, c'è due, tre, dai, qualcuno c'è. Allora, queste persone potranno confermare le mie parole, che yoga non è stare a fare così, ok? Lo yoga può essere anche una cosa molto, molto tosta, con queste posizioni apparentemente statiche. Che cosa in realtà succede? Succede che con queste posizioni vai inevitabilmente a stirare delle contratture, che sono poi quelle di cui parlerà Reich, delle contratture croniche di cui non ci si rende nemmeno conto, cioè non è il banale, diciamo, mal di schiena o il torcicollo, sono delle contratture molto incistate profondamente, perché sono legate alla muscolatura, quella più piccola piccola, le, avvicina allo scheletro. Allora, quello che mi è successo, e concludo la, la storiella, era che contemporaneamente al lavoro che, al, che stavo facendo con l'analista, in un certo senso mi ero accorta che traducevo col corpo, tramite lo yoga, quello che mi stava accadendo. C'era una specie di traduzione. Allora, al momento di scegliere la tesi, allora, mi sono, vabbè, sono laureata in filosofia, però con indirizzo in psicologia. Al momento della tesi è stato gioco forza chiedere all'allora mio docente Romano Madra, che è citato nel, nel testo e alla cui scuola adesso io sono iscritta, questa scuola superiore che si è inventata in analisi biografica, comunque vabbè, questa è un'altra faccenda. Appunto allora mio docente, io ho proposto un autore che in qualche modo riuniva entrambe le mie esperienze, perché personalmente ho sempre sentito il bisogno di interessarmi di qualcosa che mi toccava da vicino, cioè non, non dividere, questa almeno è un'esigenza mia, non dividere in modo soltanto intellettuale la filosofia o la psicologia, ma io dico deve servire a me, deve servire a noi, altrimenti che cosa serve il sapere se non serve a noi, a stare meglio, a vivere meglio, non serve a una cifra, scusate, va bene. Allora, lo so, sono un po' rozza forse, ma la penso così. Bene, ho proposto Alexander Lowen, d'accordo? Il mio docente ha detto, beh dai, fai, fai almeno un confronto con il suo insegnante, ho chiesto il suo insegnante, boh. Allora salta fuori appunto che l'insegnante, l'avete già capito, è stato l'insegnante, prima analista e poi insegnante, Wilhelm Reich. Quando io ho scoperto che era l'autore di quel libro, io ho detto no, è l'autore di quelli, quello che mi ha dato tanta gioia, mi ha fatto piangere, ma mi ha anche dato tanta gioia. Allora capirete bene che da lì, pam, sono partita. Sono partita e letteralmente da casa mia, voi non avete idea di quanti viaggi ho fatto per venire alla Feltrinelli, perché mano a mano che continuavo a studiare, tanto mi sono resa conto di una cosa che non sapevo, perché uno quando comincia a studiare qualcuno non è che già subito sa qual è la soluzione dell'enigma. Ho scoperto appunto che il vero maestro, unico maestro di Reich, amatissimo fra l'altro, è stato Sigmund Freud, che non conoscevo così bene, conoscevo un po' come lo conosciamo tutti, per cui era tutto, arrivavo a un certo punto dello studio e dicevo, oddio, mi manca questo libro, correvo letteralmente alla Feltrinelli a comprarlo, a ordinarlo, adesso ho tutte quante le opere di Freud. Bene, questo è l'antefatto. Allora, per questa non è la prima presentazione, però già in quelle precedenti mi sono trovata in imbarazzo, nonostante avessi scritto io il libro, vi assicuro, mi sono chiesta, ma in, davvero in poche parole, per non, come dire, appesantire il pubblico con paroloni, per cercare di far arrivare, perché non necessariamente appunto leggerete il mio libro, di conseguenza è giusto che andate via di qui avendo almeno un'idea, visto che vi avete fatto l'onore e il piacere di venirmi ad ascoltare. Che cosa ci ha voluto dire? Qual è il messaggio che ci ha lasciato? Allora, non possiamo disporre di slide oggi, per cui ci dobbiamo accontentare di queste. Riuscite a vedere fino in fondo cosa è scritto? Adesso facciamo una prova della vista. Cosa è scritto là in fondo? Cosa? Non ho sentito bene. Complessità. Complessità. Questo è il primo. Allora, i concetti, non vi spaventate, sono 5 in totale, ok? Uno l'abbiamo archiviato, adesso mi diciamo due parole, perché la complessità è il concetto fondamentale che Reich ci ha lasciato senza saperlo, non ne parla veramente mai. A mio modesto parere, però qui adesso magari il professore mi correggerà o uno di voi mi correggerà perché ne sapete più di me sulla complessità, ma a mio modesto parere il vero filosofo della complessità è tuttora vivente ed è Edgar Morin, di cui sono innamorata, di cui mi sono letta e riletta Ordine, Disordine e Organizzazione. Devo dire che la verità, che quando ho visto il titolo speravo che mi potesse dare un aiuto a mettere l'ordine in casa, dico sul serio, ho detto che sono dei suggerimenti, no, poi ho scoperto. Allora, complessità in poche parole, 3 concetti, d'accordo, per la complessità, 3 soltanto. Allora, uno che c'è appunto anche in Reich, Beh, uno, vabbè, un minimo di etimo. Nella parola complessità è racchiuso il termine plesso, ok? Un esempio, il plesso solare, ce l'abbiamo tutti, sotto lo sterno. Cosa vuol dire plesso? Vuol dire intreccio, ed è un intreccio particolarmente intrecciato, scusate il gioco di parole, di innervazioni, di vasi, ecco, sono tutti degli snodi. Peraltro si dice anche plesso scolastico, giusto? Ecco, per dire il gran casino che deve essere l'organizzazione in quei casi. Bene, infatti proprio Reich a dire che l'essere umano, nessuno può negare che sia un particolare intreccio, usa proprio questo termine, processi biofisiologici e sociologici, biologici, biologia, dunque la chimica dell'umano, fisiologici, dunque la meccanica dell'umano, adesso la vedremo con questo cosino, e sociologici, perché sicuramente noi esseri umani non possiamo assolutamente vivere se non in società, esattamente come le formiche o le api. Bene, altro concetto per la complessità molto importante, abbiamo detto plesso, l'altro, sempre presente in Reich, è rendersi conto che la qualità oltre un certo livello genera, la quantità, oltre a un certo livello genera, avete già capito, qualità. Nel caso dell'essere umano, questo è riportato appunto nel testo Ordine e Disordine dell'Organizzazione di Edgar Morin, nel caso dell'essere umano, che cos'è la qualità che appare dopo tutta questa bella quantità di vasi, liquidi, innervazioni, insomma 70% di acqua, conteniamo anche oro, siamo preziosi, dopo tutti questi belli elementi, tutta questa quantità di roba molto intrecciata e dunque molto complessa, ciò che un essere umano genera è la coscienza. C'è un salto che nessuno ci riesce a spiegare e nessuno può spiegare, come un bambino che per capire come funziona un giocattolo, un po' gli scienziati fanno così, un pochino. Poi che questo abbia portato magari a dei risultati specifici, molto precisi e molto importanti, su questo è indubbio, non siamo qui per fare una critica alla scienza, però dobbiamo anche riconoscere che dividendo in tanti pezzettini, in tanti componenti, non è che con questo noi riusciamo a capire da dove arrivi la coscienza, ma indubbiamente ci troviamo di fronte a questo fenomeno, per ora almeno. Di fronte appunto non soltanto al fenomeno della vita, che di per sé, scusate, ma un moscerino è molto più complesso di un computer, semplicemente perché vive. Poi non ha tanta memoria, però c'è vicino. Però è così, nel nostro caso appunto la vera qualità è la coscienza. E qui cominciano un po' i nostri problemi, perché la coscienza ha una tendenza un po' bastardella, oggettiva tutto. La coscienza ha bisogno di un oggetto davanti a sé, ergo oggettiva in un certo senso anche se stessa, oggettiva il 350 miliardi alla decima potenza di virgolette il suo corpo. Ma il corpo è di chi? Noi diciamo le mie scarpe, la mia borsetta. Come arriviamo a dire il mio corpo? Chi è che dice il mio corpo? È questa capacità autoriflessiva che ovviamente, ripeto, ci ha portato a scoprire delle cose inenarrabili, ma insomma adesso la sto facendo un po' troppo lunga. L'importante è che abbiamo presente questa almeno questa ipotesi, datemela come ipotesi. Il terzo elemento della complessità, dopo andiamo più veloci, ma questa è la base, è una metafora. Ed è una metafora che risale ancora all'inizio della nostra cultura, con il padre della filosofia antica, che è considerato il filosofo Parmenide di Elea, il quale nel suo poema sulla natura, di cui ci sono giunti, come sapete, pochissimi frammenti, okay, che cosa dice dell'essere che è come? Dai, se lo ricorda, com'è l'essere? Come se lo raffigura l'essere Parmenide? Come una massa di ben rotonda sfera. Qual è la metafora della sfera? È molto semplice, avete presente comunque la figura geometrica adesso in questo momento, avete presente una sfera davanti? Bene, qualunque punto di questa sfera è equivalente per iniziare a inserirsi in questa sfera e riuscire a comprenderla. Questa equivalenza, questa specie di equivalenza, Reich l'ha espressa con questo concetto. L'avete visto tutti? Sì? Ok. È il concetto di funzionalismo. Si parla infatti di funzionalismo reichiano. Allora Reich, che era anche una persona un po' presuntuosetta, non aveva un caratterino molto facile, ha detto, prima di me, se l'ha spiegata così, prima di me i materialisti, i meccanicisti dicevano che qualunque cosa accade a un essere umano è di natura fisica. Cioè qualunque reazione, lui parlava, in questo caso parla di malattia, ma è qualunque reazione, anche le emozioni, qualunque aspetto, no? È di natura fisica o chimica o meccanica, e in fondo sono le cose che sta dicendo adesso anche le neuroscienze. Attenzione, non si è molto usciti da questo. Cioè, qual è l'altra visione che si ha dell'essere umano, dice Reich, queste sono parole sue, è quella degli idealisti metafisici. Gli idealisti metafisici, che cos'è che muove la realtà? L'idea. Alla base c'è l'idea, alla base c'è lo spirito, c'è questo concetto di qualcosa alto, elevato e ovviamente di incorporeo. Perché lo chiamiamo anima, la chiamiamo coscienza, la chiamiamo mente, la chiamiamo memoria, lo chiamiamo pensiero. Che cosa hanno questi concetti in comune? Il concetto di incorporeità. Non sono corporei. E come povero Cartesio a un certo punto, per riunire un'altra volta questi due aspetti che ha contribuito, perché è arrivato dopo Platone, è arrivato dopo gli orfico pitagorici, nel dire appunto che noi siamo res cogitans e rex extensa, a un certo punto si è inventato questa famosa ghiandola pineale che comunque esiste fisiologicamente, ma insomma da qualche parte bisognava che unissero, se no. Allora, il terzo e ultimo concetto, prima di arrivare al funzionalismo, è quello di parallelismo psicofisico. E con le neuroscienze siamo fermi qui a dire che c'è, sì, non possiamo negare che c'è un corpo, non possiamo negare che ci sono degli aspetti incorporei, se non altro perché noi con la parola, e già comunque bisogna che usiamo la lingua, ma non è, insomma, questo è banalizzare. Ma comunque in ogni caso noi esprimiamo un pensiero, questo è indubbio, e il pensiero ci appare, ripeto, alla coscienza appare come un oggetto. Dice, sto pensando questa cosa, come sono brava perché lo penso e finché non lo faccio parola è soltanto mio. Però si ha questa specie di onnipotenza effettivamente nei confronti della realtà. Mi sono un po' persa, scusate, comunque. Bene, il concetto di Reich dice, ok, abbiamo visto questi tre concetti, dice ancora non esisteva la concezione funzionale unitaria della relazione psicosomatica. Come vedete anche lui fa fatica, dice psicosomatica, deve dire psiche e corpo, parla di relazione. Parla comunque di concezione funzionale unitaria. Questo sì, la grande, secondo me, rivoluzionaria scoperta di Reich, non compresa fino in fondo, non abbracciata tuttora, come diceva appunto il professore, è proprio quella che le funzioni psichiche e le funzioni fisiche, perché non è che con Reich sparisca il dualismo, però dice funzioni fisiche e funzioni psichiche sono la stessa cosa, sono davvero identiche, sono come le due facce di una medaglia, assolutamente inscindibili, diciamo che continuamente il corpo traduce noi come corpo, come materia vivente, traduciamo i nostri accadimenti in qualcosa di psichico, continuamente. questo non è che sia cosciente 24 ore su 24, se no impazziremmo. Cioè, diciamo che quando le pulsioni, che questa bellissima parola, a me Freud era innamorato di questa parola, chiaramente nella sua lingua, che tutti voi sapete che è appunto trib, tribe al plurale, dice una parola che tutto il mondo ci invidia, dice a un certo punto Freud, almeno pensava così. Le pulsioni che non sono altro che l'attività, l'espressione dell'attività organica che continuamente percorre il nostro organismo da quando siamo nati, ma l'organismo oltretutto di qualunque essere vivente, ci sono degli impulsi che vengono dettati giustamente dalla propria chimica. Per esempio, quando noi sentiamo, perché parlare di fame nelle nostre latitudini, scusate, è una bestemmia, però quando noi sentiamo, diciamo, appetito, avete presente quella vecchia pubblicità, magari più giovani no, ho così fame che vedo Bismara, ho così fame che vedo Bismara. Abbiamo in poche parole, cioè, degli impulsi che quando, diciamo, la misura è colma, cominciamo a desiderare qualcosa attraverso che cosa? Cioè, mica così, delle rappresentazioni. Avete presente la febbre dell'oro quando Charlie vede nel suo compagno di stanza un enorme pollo? Perché aveva fame e dunque vede un pollo. Ovviamente quando le pulsioni sono, diciamo così, più colorate sessualmente, ma attenzione perché il discorso diventa molto delicato e molto più complesso di quanto pensiamo, quando le pulsioni sono più colorate sessualmente, ovviamente non è che stiamo a pensare al pollo, ma se donne magari pensiamo a un bel ragazzo, un bell'uomo e viceversa, oppure anche passa lo stesso anche dello stesso sesso, non è la cosa che interessa oggi. Ok, la cosa fondamentale e importante da capire, perché qui arriviamo al titolo del testo, che è corpo e carattere. Allora, un pochettino abbiamo parlato di corpo, mi pare, finora, ok? Abbiamo parlato appunto di pulsioni, di chimica, di fisica, adesso le espliciteremo un pochino di più. Ma queste pulsioni, e questa è una scoperta freudiana, e appunto in una delle rare citazioni che farà, perché appunto nella sua presunzione ma anche nella sua genialità non cita molto gli altri autori, sicuramente uno di questi è Freud, dice il Tre saggi sulla sessualità è il libro che ha determinato, dice, il mio destino professionale, e l'ho letto almeno tre volte, so che gli sembrava già tanto. Vabbè, che cosa si è inventato Freud? Che cosa ha scoperto Freud? E questo voi ve l'ho insegnato, perché ormai si lo sa. Questo. Fasi. Le pulsioni, da quando siamo proprio appena nati, attraversano delle fasi. Beh, lo sappiamo tutti, la famosa fase orale. Poi la seconda qual è? Fase anale, buttiamola lì, che poi Lowen dice che praticamente è una fase artificiale, che è una fase, diciamo così, un po' indotta dalla nostra cultura. La terza è la cosiddetta fase fallica, semplicemente perché i bambini nella loro ignoranza, diciamo così, quando siamo piccini, siamo ovviamente attirati da ciò che è più evidente, per cui diciamo, quella cosina lì è più importante, che ancora non abbiamo tenuto conto di una certa realtà. E la quarta fase, che è la vera fase genitale, per arrivare alla quale davvero l'io deve essere così forte da avere il coraggio di rendersi conto che non può fare tutto da sé, ma è qualcosa di profondo, però non è, perché altrimenti moltissimi, a mio modesto avviso, soprattutto nella nostra cultura tanto intrisa di narcisismo, sono rimasti fermi alla fase fallica. Anche se razionalmente, sappiamo che esistono due tipi di genitali, ma non è qualcosa di molto intimo arrivare alla fase genitale, è veramente un atto di umiltà, non è facile infatti il cammino della nostra sessualità, la quale comunque continua a imbarazzarci non poco. Ma diciamo, che cosa è veramente importante di questo aspetto che è un aspetto totalizzante del nostro essere, non soltanto perché noi nasciamo maschi e femmine, almeno dal punto di vista biologico in modo innegabile. Sono rarissimissimi i casi di vero ermafroditismo, rarissimissimi. Ecco, non soltanto perché noi nasciamo orientati, nasciamo con un sesso, poi soprattutto la nostra cultura ci mette molto per, così, ci mette molto del suo appunto per orientarci nelle scelte, ma perché, e questa anche grande scoperta di Reich, la sessualità umana è in fondo, rappresentando diciamo così, il piacere per antonomasia, il massimo del piacere che un essere umano adulto può aspirare a raggiungere nella sua vita, se la raggiunge, perché davvero non è facile. Questo massimo è comunque, diciamo anche qui metaforicamente legato, ma è una metafora più reale che simbolica, è metaforicamente legato all'aggressività in senso positivo, dal latino aggredior, cioè semplicemente camminare avanti. Cioè, l'aggressività nella sua prima accezione è cammino avanti, vado verso il mondo, prendo le cose che mi servono o almeno ci provo. Tanto è vero che per esempio nella fase orale, che è la prima fase che come sapete attraversa il bambino, che cosa fa per conoscere? Vabbè, prende, afferra tutto con le manine e poi cosa fa? Se lo porta alla bocca. Ed è una conoscenza di tipo letteralmente erotico, non erotico che noi subito pensiamo pornografico, no, erotico vuol dire che è dettato dai sensi, da tutta la sensibilità. Viene quando il bambino cosa fa? Perché afferra un oggetto? Perché lo vede? Poi chiaramente, eventualmente se pungesse sarebbe respinto dal tatto, oppure può fargli piacere, lo mette appunto in bocca, poi non si rende neanche conto che comunque in ogni caso sono anche il senso dell'olfatto. Insomma, come avete capito, è qualcosa di totalizzante, d'accordo? Dunque la sessualità è legata alla conoscenza letteralmente del mondo, alla sfera del piacere e in qualche modo anche all'aggressività nel senso migliore del termine, più costruttivo. Comprenderete bene che, essendo che non è che ci sono delle scatoline, non è che la sessualità a un certo punto uno perché ha 18 anni finalmente la può vivere, ecco, comprenderete bene che è una sfera delicatissima e che nel suo cammino può incontrare molti ostacoli, anche impensati, sicuramente non voluti da noi adulti, non è facile. Però noi siamo qui non per parlare di sessualità e basta, ma per parlare di Reich e del fatto che così è stato un po' tacciato di essere un maniaco come Freud. Ma attenzione, intanto Freud, forse non tutti sanno, ma veramente è stato massacrato, intendo dire ovviamente in senso metaforico, dai suoi contemporanei, cioè offeso, vilipeso, perché ha osato parlare della sessualità dei bambini, del fatto che i bambini già presentavano comunque questa necessità, ovviamente una necessità immatura, ecco, ma veramente cioè, ha rischiato il linciaggio. Bene, che cosa ha a che fare, ultimo concetto fondamentale, col carattere, col nostro carattere? Di cosa si è accorto Reich attraverso i suoi pazienti? Due cose. Quanto più una persona è nevrotica, e attenzione, nevrosi, non esistono i nevrotici da una parte e i sani dall'altra, idealmente c'è una sorta di linea che viene attraversata, diciamo qui, idealmente da una sorta di cursore si passa dal massimo della nevrosi alla cosiddetta genitalità per Reich, cioè l'individuo veramente maturo, e ci sono moltissime sfumature, quasi tutti ci troviamo in queste sfumature. Cioè, ormai le nostre latitudini, sapete una cosa, cioè, io per esempio nella mia vita credo di aver incontrato delle persone davvero libere, e per libere intendo dire non che fanno le cose strane, non è quella la libertà, la vera sessualità è molto semplice, è molto istintiva, è molto spiccia forse anche in fondo. però è sana, è presente, è vogliosa, non so come... bene, si trattava, quelle persone che ho incontrato in questo senso erano persone semplici. Sto pensando adesso in particolare al padre di un mio ex collega, faceva l'operaio, cioè fa tuttora l'operaio muratore, ma cosa mi raccontava la moglie di lui, così quasi un po' vergognandosi, un po' con orgoglio. Di solito sono persone, poche parole, che non si lasciano frenare troppo dal pensiero, il quale comincia a criticare, comincia a distinguere, a spaccare il capello in quattro. Certamente questo non fa molto bene. Però mi sto ancora divagando. Il problema del carattere, che appunto dicevo si attesta su varie sfumature, la formazione del carattere avviene entro il terzo anno di età, non oltre, la formazione del nostro carattere. Perché? Perché è entro il terzo anno di età che si arriva alla prima diciamo così, tappa di maturazione sessuale completa. Solo che ancora non, diciamo così, il corpo non è abbastanza maturo da poterla vivere pienamente, e come ben sapete si risveglia poi in età adolescenziale, portandoci tra parentesi purtroppo dietro i problemi non risolti. Vabbè, ma questo è un problema educativo, eccetera. Però il carattere, come avete capito, in qualche modo è espressione di come abbiamo vissuto quelle fasi e si aggancia a quelle fasi. Nel caso di una, per esempio, di una fase orale vissuta male, uno non è che il bambino poi muoia, cresce, diventa adulto apparentemente, ma rischia per esempio di fare richieste al partner, da un lato da adulto, diciamo, delle richieste così genitali, dall'altro di portargli comunque delle richieste ancora orali irrisolte, e non sono semplicemente quelle di mangiare, ma sono quelle di essere sostenuto moralmente, per esempio, di essere accudito, di poter godere di un tipo di affettività che va benissimo, ma magari non 24 ore su 24, eppure ci sono persone che chiedono un accudimento di questo tipo e magari non hanno il coraggio di andare in analisi. A questo punto io magari vi svelo l'arcano. Noi abbiamo appunto molti modi di interpretarci, perché avevo detto questa coscienza bastardella che oggettiva, non solo, ma c'è stato anche bisogno, e ci sarà bisogno sempre di più, che appunto la ricerca scientifica davvero spacchi il capello in quattro per arrivare ad aver cura di patologie che, attenzione, patologie potrebbero essere veramente prevenute, ma tantissime, tantissime potrebbero essere prevenute. Adesso non voglio fare il predicozzo, ma pensiamo soltanto per esempio al fatto che alle nostre latitudini non siamo, come carboidrati, abituati a mangiare il pane e la pasta bianchi, senza nessuna fibra. Non so se avete sentito parlare, perché adesso ne parlo, si va un po' a mode alle volte, anche con la salute. Nei giornali adesso ultimamente va molto di moda il microbioma. Vi suona? Il fatto che hanno scoperto l'acqua calda, che l'intestino, chiamato anche il nostro secondo cervello non a caso, chissà perché, ma influisce moltissimo sul cerebro, sull'altro cervello. Se hai in disordine l'intestino, diciamo che anche il nostro modo di pensare risente, non è più tanto chiaro, non è totalmente sereno, non è totalmente lucido. Bene, molti modi di vederci. Uno sta nelle vostre mani, e lo ha citato Freud. Al di là del principio di piacere, ha detto che l'essere vivente, e intendeva poi comunque anche, parlava di esseri umani, per cui, però l'essere vivente più semplice può essere rappresentato come una vescichetta colma di liquidi. E se pensiamo appunto, come abbiamo detto prima, che abbiamo più del 70% di liquido, comprendiamo bene che questo liquido In qualche modo, come dire, anche questo, diciamo, si sposta, si esprime, fa parte delle nostre espressioni emotive, delle nostre azioni emotive, e si sposta là dove tutto quanto l'organismo ha bisogno di portarlo. Altro modo di rappresentarci è questo cosino che io vorrei far girare verso il pubblico. A me dispiace di avere una mano occupata, ma fate conto che le asticelle sono le nostre ossa, e questi che sono elastici sono un po' come i muscoli o i tendini. In un certo senso noi possiamo essere anche paragonati, in un certo senso, guardate bene, a delle tensostrutture. Se tiri da una parte, inevitabilmente si spostano le altre. E io ricordo che il mio maestro di yoga, nelle posizioni in piedi, ci faceva sistemare anche i mignoli del piede. Questo è soltanto per dire che ritorno a quelle contratture e concludo con l'ultimo concetto che è spiegato qui nel libro, è che è quello di armatura caratteriale. Che è un'armatura che si esprime anche e soprattutto nella muscolatura, in quelle famose contratture di cui vi ho parlato all'inizio, e che sono appunto molto profonde e molto incistate. E che una scoperta che ha fatto Freud già con gli studi sull'isteria, è come se racchiudessero, incapsulassero quelle pulsioni non vissute, perché attenzione, il problema nostro è questo: queste pulsioni, se a queste pulsioni non si dà ascolto, non necessariamente soddisfazione, l'importante è però che arrivino alla coscienza, che ci sia una presa di coscienza, e poi, come si dice col principio di realtà, cioè col rendersi conto man mano che si diventa adulti si fa un po' meno i capricci, si puntano un po' meno i piedini, in qualche modo ci può fare un patto con noi stessi e dirci: beh, possiamo magari posporre questo desiderio, possiamo fare in modo di vedere come realizzarlo. Però succede che se inizialmente queste pulsioni sono state solo e semplicemente, magari anche violentemente represse, come spesso si fa con la rabbia dei bambini, perché una scoperta che ho fatto è che la rabbia dei bambini può far paura a un adulto, un bambino arrabbiato. Se ha vissuto male il proprio rapporto con la propria rabbia, l'adulto magari, certi adulti, tendono a reprimere violentemente la rabbia del bambino, non lasciarla uscire. Non è che la pulsione con questo, anche se il bambino si mette tranquillo, la pulsione ha smesso di funzionare, ma ovviamente si tratta di esperienze reiterate, se non è una sola volta, letteralmente si incista nei tessuti. Io ho avuto un'esperienza diretta in palestra, una bellissima palestra dove si fanno pesi. Non so se sapete che esiste da qualche anno in commercio un aggeggio che si chiama Pancafit, non so se avete mai sentito nominare. Comunque è una panca, semplicemente una seduta, non mi ricordo con quale angolazione, non lo so, ma dove una persona, quando ci si mette sopra, perde in quel momento, in un istante, tutte le compensazioni più o meno visibili. Ebbene, è successo che a una signora su questa panca a un certo punto si è sentita soffocare, ha portato le mani alla gola e ha ricordato che è nata col cordone ombelicale intorno al collo, l'ha proprio ricordato, e in quel momento probabilmente si è definitivamente liberata. Adesso io non conosco la storia della signora, dei problemi che possa aver avuto. Però sicuramente, come appunto è scritto nel libro, le nostre tensioni, quelle pulsioni non ascoltate, e succede spesso, ecco, ripeto, anche non per cattiva volontà di chi ci ha allevato, ma sono incidenti di percorso di esseri così complessi come siamo noi, quelle pulsioni, ripeto, hanno bisogno di tornare allo status nascendi, dice Freud, questo è Freud, lo status nascendi, e Reich appunto conferma, e rivissute in qualche modo per poterci, diciamo, per poter fare in modo che questi liquidi dentro la vescichetta tornino a scorrere liberamente. Grazie, non aggiungo di più perché vi vedo provati. Magari lasciamo spazio a qualche domanda. Grazie.